That if I go on well, I do a little farm everywhere. I'm a long distance builder, I want to get the country through. I'm a long distance builder, I want to get the country through.
Capitolo 22esimo. L'erba inaridisce, il fiore appassisce. La vita fugge rapida per tutti noi e così un giorno dopo l'altro erano già passati 2 anni per il nostro amico Tom. Benché separato da tutto ciò che il suo cuore prediligeva e spesso pensieroso per l'avvenire, egli non era del tutto infelice. La sensibilità del cuore umano è un'arpa la cui armonia non cessa assolutamente, se un colpo formidabile non ne spezza in un sol tempo tutte le corde. E quando volgiamo uno sguardo addietro ai tempi che furono per noi pieni d'angustia e di prove, ben possiamo ricordare che ciascuna ora portava seco distrazioni e sollievi, per modo che non fummo mai del tutto infelici. Tom aveva imparato che l'uomo può vivere contento in qualunque stato di cose. Questa dottrina che egli aveva attinta dalla Sacra Bibbia gli pareva buona e ragionevole e si accordava bene alla quieta e meditativa disposizione d'animo che aveva acquistata nella lettura di quel libro stesso. Come abbiamo detto, il giovinetto Giorgio aveva risposto alla lettera di Tom in un bel carattere rotondo e grande, in modo che si sarebbe potuto leggere da un capo all'altro della camera. Egli dava le varie notizie della famiglia, dai lettori nostri già conosciute, che la zia Chloe era andata al servizio da un pasticcere di Louisville, dove per le sue cognizioni in pasticceria essa guadagnerebbe stupende somme di denaro, le quali sarebbero poste insieme per formare poi la somma totale occorrente al suo riscatto, che Mosè e Pietro crescevano prosperosi e infine che la bambina correva per tutta la casa sotto la custodia di Sally e della famiglia in generale. La capanna di Tom era chiusa provvisoriamente, ma Giorgio descriveva gli abbellimenti che vi si farebbero al ritorno di lui. Lo stile di questa lettera era abbastanza conciso e chiaro, ma Tom se ne esagerava le bellezze e considerava questo scritto come un capolavoro dei moderni. Non si stancava mai di guardarlo e volle anche consultare Evangelina se non fosse bene incorniciarlo e ornarne il muro della sua cameretta. Egli non ne fu impedito che dalla difficoltà di fare in modo che si potessero vedere le due facce della pagina ad un tempo. L'amicizia tra Tom ed Evangelina andava crescendo col crescere della fanciulla. Sarebbe difficile dire qual posto essa occupava nel tenero e appassionato cuore del suo fido servo. Egli l'amava come una creatura fragile e terrestre, ma nel tempo stesso l'adorava come un essere celeste e divino. La contemplava con quell'ossequiosa tenerezza che i marinari delle spiagge italiane provano dinanzi all'immagine di Gesù bambino. Il suo maggior diletto era di soddisfare i graziosi capricci di lei e quei 1000 piccoli bisogni che assediano la fanciullezza e che variano come i colori dell'iride. Dal canto suo, Evangelina non era meno zelante nel ricambiarlo di buoni uffici. Benché fanciulletta, sapeva leggere con molta grazia. Un orecchio musicale, un'immaginazione viva e poetica ed un istintivo amore per quanto v'è di grande e di nobile facevano di essa la miglior lettrice della Bibbia che Tom avesse mai udita. Dapprima essa leggeva per compiacere l'umile suo amico, ma in breve le sue idee vivaci si svilupparono e si strinsero al volume sacro come i germogli della vite si allacciano intorno all'olmo sublime. Essa amava quel libro perché le destava nel cuore aspirazioni strane e commozioni vaghe e forti, come piacciono ad un fanciullo di ardente immaginativa. In questo momento della nostra narrazione, tutta la famiglia Sinclair era si trasferita alla sua casa di campagna, sulle sponde del lago di Pontchartrain. I calori dell'estate avevano condotto coloro che potevano allontanarsi dalla polverosa e malsana città a respirar le aure fresche di quelle sponde. La villa Sinclair era costruita a guisa delle abitazioni dell'India. Attorniata da svelte gallerie di bambù, aprivasi da ogni lato sopra giardini e parchi. La gran sala guardava sopra un vasto giardino olezzante di alberi pittoreschi e di fiori dei tropici, dove sentieri sinuosi scendevano in riva al lago, le cui onde inargentate si elevavano o si abbassavano sotto i raggi del sole. Spettacolo che mutava ad ogni ora e sempre appariva più bello. Ora ci troviamo ad uno di quei tramonti del sole che infiammano tutto l'orizzonte d'una corona di gloria e fanno dell'acqua un altro cielo. È una domenica. Tom ed Evangelina stanno seduti all'ombra d'un pergolato, sopra un sedile di musco, in fondo al giardino. La Bibbia è aperta sulle ginocchia della fanciulla. Essa legge: «E io vidi un mare di vetro misto a fuoco». «Tom!» disse ella interrompendosi a un tratto e accennandogli il lago. «Eccolo!» «Che cosa, Miss Eva?» «Non vedi?» rispose la fanciulla additando il tremolare delle onde che riflettevano la luce aurea del cielo. «Ecco un mare di vetro misto a fuoco!» «È vero, Miss Eva!» disse Tom e si pose a cantare. «Oh, se avessi l'ali d'oro dello splendido mattino, pari a etereo cherubino, volerei lassù nel ciel. E allor d'angioli un bel coro guiderebbe il volo mio fino a te, città di Dio, senza alcun terrestre vel». «Dove credi tu che sia la nuova Gerusalemme, la città di Dio, zio Tom?» chiese Evangelina.
«Lassù, oltre le nuvole, Miss Eva».
«Sì, mi pare di vederla. Guarda in quelle nuvole, si direbbe che vi sono porte immense di perle. E più in là, lontano, lontano, tutto è d'oro. Tom, canta gli spiriti beati». Tom cantò le parole di un famoso inno metodistico.
«Miro spiriti beati, dallo sguardo risplendente ed ogni anima gaudente che di gloria si sbramò. Tutti volano ammantati di candore uguale a neve e la palma ognun riceve che fra stenti si acquistò».
«Zio Tom», disse Evangelina, «io li ho veduti».
Tom non ebbe di ciò dubbio alcuno né meraviglia. Se Evangelina gli avesse detto che era stata in cielo, avrebbe creduto la cosa del tutto probabile.
«Questi spiriti vengono qualche volta a trovarmi mentre dormo», soggiunse Evangelina, e gli occhi suoi presero un'aria meditabonda e sottovoce ella ripeté il canto. «Tutti volano ammantati di candore uguale a neve e la palma ognun riceve che tra stenti si acquistò». «Zio Tom», riprese poi, «io vado lassù».
«Dove, Miss Eva?»
La fanciulla si alzò in piedi e stese la mano verso il cielo, che guardò fissamente. Pareva che gli ultimi bagliori del giorno circondassero le sue guance colorite e la bionda sua testa di un'aureola che nulla aveva di mortale. «Io vado lassù», ripeté, «fra gli spiriti beati. Tom, vi sarò fra breve».
Il cuore del fido servo sentì un terribile colpo. Egli si rammentò, come spesso aveva osservato da 6 mesi, che le piccole mani di Evangelina erano dimagrate, che la sua pelle era più diafana, più breve il suo respiro e che quando aveva giocato un momento nel giardino era stanca e abbattuta, essa che per là dietro poteva correre ore e ore senza provare la minima stanchezza. Egli aveva spesso udito Miss Ophelia parlare di una tosse che resisteva all'uso di tutte le medicine. In quel medesimo istante le gote e le manine di lei erano infocate dalla febbre. Eppure il pensiero che essa aveva allora espresso non gli era mai balenato alla mente. «Quando si vede quella mistica luce nello sguardo e quando l'anima giovinetta si rivela con più dolci e più sagge parole che le parole solite dei fanciulli, non c'è da sperare di ritenere quest'angioletto. Egli reca in sé l'impronta del divino suggello e lo splendore dell'immortalità brilla nei suoi occhi. Così avviene di te, amata Eva. Bell'astro del domestico cielo, tu declini all'orizzonte e coloro che ti amano di più non se ne avvedono». Il colloquio tra Tom ed Evangelina fu interrotto da una improvvisa chiamata di Miss Ophelia.
«Eva, Eva, torna in casa. La rugiada della sera può farti male».
Evangelina e Tom rientrarono subito. Miss Ophelia era molto esperta nell'arte di allevare i fanciulli. nata nella Nuova Inghilterra, sapeva ben discernere i primi indizi di quel morbo lento e insidioso che porta via tante belle e dilette creature e le segna col marchio irrevocabile della morte prima che un sol filo della loro vita sembri spezzato. Ella aveva osservato quella tosse sottile e secca e quella guancia sempre più colorita e non si lasciava illudere né dalla vivezza dello sguardo né dalla giovialità febbrile. Comunicò i suoi timori a Sinclair, ma egli respinse le sue insinuazioni con un'ansiosa vivacità che non si accordava punto con la sua noncuranza abituale. «Non mi fate il corvo di sinistro augurio, cugina, non posso soffrirlo», diceva egli. «Non vedete che la fanciulla si fa grande? I bambini indeboliscono quando crescono troppo presto». «Ma quella tosse...» «Baie, quella tosse è un bel niente. Eva ha preso forse una piccola infreddatura». Così appunto cominciò la malattia di Eliza Jane e di Elena e Maria Sanders. «Tacete con queste sciocchezze dannutrici. La vostra vecchia esperienza vi rende sì saggia che un fanciullo non può più tossire e starnutire senza che subito sia perduto. La sola cura che dovrete prendere della fanciulletta è di preservarla dall'aria vespertina, non lasciarla giocare troppo e vedrete che allora essa starà bene». Così diceva Sinclair, ma cominciò ad essere inquieto, agitato. Con ansietà febbrile egli sorvegliava giorno e notte la sua figlioletta, come era facile accorgersi dalla frequenza con cui ripeteva che la fanciulla stava proprio bene, che quella tossetta era cosa da nulla. Una leggera indisposizione di stomaco cui i fanciulli vanno soggetti. Tuttavia le stava vicino più di prima. La conduceva più spesso seco alle passeggiate e quasi ogni giorno riportava qualche pozione fortificante. «Non già che la fanciulla ne ha bisogni», diceva, «ma perché ciò non può farle alcun male». Non di meno, bisogna dirlo, la cosa che gli rattristava il cuore più di tutto il rimanente era la quotidiana crescente maturità del suo intelletto e dei suoi sentimenti. «Mamma», disse ella un giorno improvvisamente a sua madre, «perché non insegniamo a leggere ai nostri schiavi?» «Che domanda! Perché non c'è l'uso di farlo?» «E perché non c'è l'uso?» replicò Evangelina. «Perché è inutile che costoro sappiano leggere. Essi non lavorerebbero meglio per questo, né debbono fare altro che lavorare». «Ma essi debbono leggere la Bibbia, mamma, per imparare a conoscere la volontà di Dio. Possono trovare persone che ne spieghino loro tutto quello che essi hanno bisogno di sapere. Mi pare, mamma, che ognuno debba leggere la Bibbia da sé. Il bisogno che ne sentiamo è più frequente delle occasioni che si danno di udirne la lettura dagli altri». «Eva, tu sei una singolare fanciulla», disse sua madre. «Miss Ophelia ha insegnato a leggere a Topsy». «È vero, e tu vedi se ciò l'abbia resa migliore. Topsy è la più maligna creatura che io abbia mai conosciuta». «E la povera Mami», soggiunse Evangelina. «Ella sarebbe così contenta di saper leggere la Bibbia. Come farà quando io non potrò più leggergliela?» Maria, tutta affaccendata a frugare in un cassetto, rispose: «Naturalmente, Eva, tu avrai da pensare ad altro che a leggere la Bibbia agli schiavi. Non già che non sia ben fatto. Io medesima lo facevo qualche volta, quando non ero ammalata. Ma quando tu dovrai vestirti e andare alle feste, non ne avrai il tempo. Guarda, guarda queste gioie che ti donerò quando sarai grande. Io me ne adornai al mio primo ballo. E posso dirtelo, Eva, tutti mi ammiravano». Evangelina prese lo scrignetto e ne tirò fuori una collana di brillanti. I suoi grandi occhi pensosi restarono fissi su quelli, ma la sua anima era intenta ad altro. «Che aria grave, figliuola!» esclamò Maria. «Questa collana è di gran prezzo, mamma?» «Sicuramente. Mio padre fece venire queste gioie di Francia. Esse valgono un piccolo patrimonio». «Io vorrei averle», disse Evangelina, «per disporle a mio talento». «Che ne faresti?» «Vorrei venderle per comprare una terra negli Stati Liberi dove condurrei tutti i nostri schiavi. Là pagherei dei maestri i quali insegnassero loro a leggere e scrivere». Evangelina fu interrotta da alcune risate di sua madre. «Faresti insomma una casa di educazione. Perché non insegneresti loro anche a suonare il pianoforte e dipingere sul velluto?»
«Io insegnerei loro a leggere la Bibbia, a scrivere le loro lettere e a leggere quelle che sono loro indirizzate», rispose Evangelina senza scomporsi. «So, mamma, che afflizione è per essi il non saper fare queste cose. Tom e Mami ed altri ancora ne sono mortificati ed io credo che quella loro ignoranza sia un gran male.
Via, via, Eva, tu sei ancor troppo giovane e non ti intendi punto di tali faccende. E poi il tuo cicaleccio mi fa dolere il capo.
Maria aveva sempre pronto il doler di capo quando le facevano dei discorsi che non fossero di sua piena soddisfazione. Evangelina continuò ugualmente a insegnare a leggere a Mami.
Well, I'm the one can ever bring in this world for you. I'm a mean old man to love and a little since I've been a man. I'm a mean old man to love and a little since I've been a man.